tua. Radio tua.
Radio tua. Radio tua.
100% successo.
100% successo.
Radio tua.
Radio tua. Radio tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua anche questa sera a tenervi compagnia. Fra poco andremo a contattare il nostro Ferdinando Vicini, che sostituisce Cristian Camilletti in questo giovedì, quindi doppio appuntamento per Ferdinando sulle nostre frequenze oggi e domani. Tanti gli argomenti che tratteremo anche oggi. Come classico, però, l'appuntamento del giovedì vede il co-presidente dell'Anconitan Andrea Marconi, ma saremo nella seconda da parte. Intanto il comune di Falconara ci fa sapere che viene prorogata la sospensione della sosta del pagamento con disco orario fino al prossimo 4 aprile. Intanto la notizia per quello che riguarda coloro che risiedono devono, per motivi lavorativi, ricordiamo motivi lavorativi, recarsi nel comune di Falconara. Ma tra i nostri primi ospiti avremo anche il ritorno di Vittorio Gallegani, quindi è ovvio che si parlerà di calcio. 334 35 20 488 il numero a vostra disposizione per interagire con noi. Non siamo presenti sulla piattaforma di Facebook per quello che riguarda questa diretta, problemi di connessione, probabilmente legati anche al flusso di dati che in questo momento stanno convergendo sulla rete. Non è vero che la rete è satura ed è in tilt, come una fake che ha girato tutta questa mattina, però in ogni caso i flussi ci sono e ci sono tanti. Rimanendo in tema di flussi, questo è un flusso petrolifero perché la raffineria API di Falconara ha annunciato ai rappresentanti sindacali che ha chiesto l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, ovvero la cassa integrazione, per la durata massima di 9 settimane, un po' quello che sta accadendo in tutta Italia dopo questo stop prolungato delle vendite, della produzione. Adesso ci sono anche, giustamente, come tutte le categorie, anche coloro che gestiscono le pompe di benzina, che paventano appunto un calo consistente per quello che riguarda il loro fatturato, costretti però in questo caso, la differenza è che loro sono costretti a rimanere aperti, mentre le altre attività che hanno fatturato zero, un po' come noi insomma, che siamo con fatturato zero, anche noi siamo bloccati nella stessa identica condizione, però anche noi dobbiamo rimanere aperti anche se abbiamo lo fatturato zero. Vabbè, dopo queste sono quisquiglie di cui potremmo discutere. Come vi invito a non mandare messaggi dei toni esasperati, perché poi a questo punto vi rispondiamo anche in maniera privata, però vi rispondiamo per rima, come si dice, perché se voi ci mandate dei messaggi esasperati perché ce l'avete con il mondo, anche da quell'altra parte pensate che ci sono persone che hanno gli stessi identici problemi che avete voi. Quindi anche noi abbiamo 7 dipendenti in cassa integrazione, siamo a fatturato zero, però siamo qua. Quindi non mandateci messaggi, per cortesia, che ce l'avete col mondo diretto a noi, perché anche noi ce l'avremo da parte nostra un po' con il mondo che ci vede in questa condizione. Non sapremo se potremo rimanere a lungo con voi in questo a gestire una radio. Allora, detto questo, noi andiamo a fermarci per mandare in onda la pubblicità che noi facciamo. Se fate attenzione, sono le aziende che sono vicine storicamente all'Anconitana. Anche in questo momento noi diamo spazio a queste aziende che hanno le serrande però abbassate, quindi anche per loro un occhio di riguardo quando si potrà ripartire ex novo, perché sono tutte attività che hanno necessità di tornare ad avere incassi. Quindi state con noi, tra pochissimo andremo a contattare il nostro Ferdinando Vicini per la puntata consueta di Punto Biancorosso, in onda in contemporanea sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche del Mondo e in FM finché possibile su Radio Tua.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria, siete all'interno di Punto Bianco Rosso, appuntamento del giovedì, quello che teoricamente è l'appuntamento con Cristian Camilletti, ma oggi troviamo Ferdinando Vicini per il doppio appuntamento, quello di oggi e quello di domani, credo, no? Giusto così?
Sì, assolutamente, doppia razione questa settimana. Giovedì e venerdì,
insomma, doppio appuntamento con Ferdinando Vicini. Vi ricordo che potete utilizzare il 334 35 20 488, il numero per interagire con noi, e ne sarà un piacere sempre, come di consueto, leggervi. Non siamo presenti oggi in diretta streaming su Facebook, c'è un po' di blocco per quello che riguarda questa applicazione, però ci potete seguire con il canale 606 del digitale terrestre. Io sono quasi pronto per contattare il nostro primo ospite, anche se è un po' pristino. C'è qualche minuto ancora che dobbiamo...
Sì, intanto Stefano, mi pare che ci sono i dati della giornata del coronavirus e c'è stato purtroppo un incremento in Lombardia, un nuovo picco che rappresenta un dato preoccupante. Questo l'ho sentito da pochissimo, insomma, è considerato bollettino delle 18. Bisognerà vedere poi anche i dati della nostra regione.
Eh sì, fra poco avremo anche quelli. Intanto vedo che la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la formazione a distanza. Quindi l'indicazione stabilita dalla Giunta valgono sia per i corsi di formazione autorizzati sia per quelli finanziati dalla Regione Marche indipendentemente dalla fonte di finanziamento e anche per quelli cofinanziati, perché ricordiamo ci sono tutta una serie di corsi, quelli per esempio del Fondo Sociale Europeo che erano partiti, ma poi sono stati bloccati e lì invece c'è una tempistica da rispettare per lo svolgimento. E allora anche per questi corsi è stato deciso che si potranno fare a distanza, così come avviene al momento per le lauree, no? E in questo momento se fa sorridere, ma in realtà ci sono ragazzi che devono fare il passaggio, quindi prendersi questa benedetta laurea e chiudere un ciclo di istruzione.
Io ho anche mio figlio che avrebbe dovuto fare un esame, ma purtroppo è tutto bloccato. Adesso si stanno organizzando anche lì per fare lezioni ed esami online.
Eh sì, ci sono parecchie, io ho visto piattaforme messe a disposizione dal Ministero, anzi se posso ve ne do subito una al volo, poi dopo magari la cercate, vi ci divertite, potete... Allora, eccola qua, vediamo come si chiama perché a memoria non me la ricordo. Solidarietà digitale, se sul vostro motore di ricerca preferito scrivete Solidarietà digitale, vi rimanda al sito dello Stato, quindi quella del governo, e lì trovate tutta una serie di, e sono veramente tante, proprio tantissime aziende che mettono a disposizione. Allora, avete dei bambini che in questo periodo non vanno a scuola, trovate delle aziende che mettono a disposizione dei corsi online, sempre in versione gratuita, con filmati, ripetizioni, possibilità di svago. Volete leggere dei libri? Ci sono tante etichette che mettono a disposizione l'ebook, quindi la possibilità di avere il libro in forma digitale, potete trascorrere tempo. Poi ci sono delle piattaforme che mettono a disposizione film, insomma. Se volete perderci un po' di tempo e non sapete cosa fare, visto che siete soli a casa o siete chiusi in casa con i bimbi, potete farlo. Solidarietà digitale. Digitate sul motore di ricerca, vi rimanderà a questo portale un punto agid.gov.it e lì vi potrete sbizzarrire. Sono veramente, veramente tante. Poi potrete scegliere quelle che più fa al caso vostro, dalle applicazioni, da... Insomma, c'è di tutto, cioè anche ho visto delle riviste ad hoc per poter, da poter seguire. Allora, non mi dire che è cambiata di nuovo l'autocertificazione, che veramente andiamo in tilt qui. Di nuovo è arrivata una nuova. Credo di sì. Poi ci andremo a sincerare cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa. Comunque, non se ne può più. Ho visto una vignetta proprio su Facebook, credo che fosse, a proposito di queste autocertificazioni, di uno che veniva bloccato, ma era la vignetta ovviamente, veniva bloccato per il controllo, dice dove va a comprare carta e toner, perché ho finito carta e toner
a stampare
le autorizzazioni, visto la velocità con cui cambia.
Comunque hanno detto già che ne uscirà un'altra, che la cambiano, che quindi quella che in uso presto non sarà più definitiva.
E ora credo che sia quella che mi è appena arrivata. Me ne è arrivata una adesso, 18-17, quindi credo che sia la nuova.
Naturalmente Stefano, ma non sarà capitato solo a me.
Quarto modulo, quindi guarda, confermo dal nostro consulente, quarto modulo di autocertificazione.
Quarto modulo. No Stefano, dicevo, probabilmente non sarà successo solo a me, che a casa, nel mio studio, la stampante che uso si è rotta. Naturalmente in questi giorni non può venire il tecnico, non siamo tutti isolati, per cui io per avere i modelli poi devo andare dal tabaccaio e farmeli stampare. Quindi...
Allora, per quello che riguarda, posso dare questa, visto che è fresca, è stata abrogata la denuncia penale. È introdotta una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 3.000 euro. Inoltre, questa sarà una norma retroattiva, quindi tutte le denunce formalizzate fino ad ora verranno depenalizzate e quantificate con la sanzione di 200 euro. Soggetto a piedi 400 euro, scontata del 30%, pari a 280 euro. Soggetto fermato in auto, maggiorazione di un terzo del minimo, quindi 533,33 euro, scontata del 30%, scende a 373,34. Per gli esercizi pubblici commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni se vengono controllati e hanno qualcosa che non va o non dovrebbero essere aperti. Insomma, ecco, questa...
Insomma, Stefano, conviene rispettare
direi di sì,
scrupolosamente le disposizioni, ma non solo per evitare le multe, ma per aiutare tutti e per cercare di accelerare il superamento di questa situazione veramente, veramente critica.
E in particolare aiutare noi stessi. Ora, intanto chiamo il nostro primo ospite. Che cosa ne pensi della decisione di far slittare le Olimpiadi?
Io credo che fosse una decisione dovuta. Tra l'altro leggevo anche le dichiarazioni degli atleti italiani di punta, tipo la Pellegrini e anche altri, insomma, che insomma, pur nel dispiacere di vedere andata in fumo una preparazione, perché non dimentichiamo che nel caso dell'atletica, come del nuoto, come delle altre discipline sportive, tante discipline sportive che poi trovano il loro culmine nella competizione olimpica, ci sono dietro 4 anni di lavoro, 4 anni di preparazione. Gli atleti di punta aspettano le Olimpiadi, che rappresentano il massimo per tutti quegli sport diversi dal calcio, sostanzialmente anche il calcio, perché poi ormai il titolo olimpico anche per il calcio è diventato un titolo importante, una competizione, un trofeo molto ambito, medaglie ambitissime, però insomma per storicamente per discipline come l'atletica, il nuoto, anche il ciclismo e tutte le altre, box, judo, basket, pallavolo, insomma le Olimpiadi sono il coronamento di un quadriennio, si parla di quadriennio olimpico, e ovviamente per gli atleti che da tanto che lavorano quotidianamente per prepararsi e concorrere alle ambite medaglie olimpiche, vedersi allungato di un anno tutto il ciclo della preparazione significa per lo più per molti addirittura fermarsi e poi ripartire con tanta fatica, però tutti hanno sottolineato come fosse una decisione attesa e anche irrinunciabile, perché pensare che fra 3 mesi si possano muovere le centinaia di migliaia di persone che si spostano per andare in Giappone e celebrare le Olimpiadi, veramente è un'ipotesi da fantascienza al momento.
E soprattutto per la sicurezza di tutti. Allora, siamo già in collegamento col nostro primo ospite.
Sì. Immagina che cosa significa, perché io parlavo dell'aspetto agonistico, ma anche sotto il profilo organizzativo, che cosa significa rinviare un appuntamento come le Olimpiadi con tutto quello che c'è dietro. Quindi è chiaro che non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma credo che la situazione non concedesse alternative.
Mi pare che fino alla fine hanno tentato di evitare questo slittamento, questo spostamento, ma poi dopo bisogna fare i conti. Comunque già qualcosa hanno ottenuto, la fiamma olimpica rimarrà lì, non si sposta, anche se le Olimpiadi slitteranno alla prossima prossimo anno. Allora, dicevo che siamo pronti in collegamento con il nostro primo ospite che tu ora presenterai.
Sì, con piacere che abbiamo di nuovo ai nostri microfoni Vittorio Galigani. Buonasera Vittorio.
Buonasera a voi ragazzi.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene, salute ottima, tutto a posto, solo che ci hanno messo ai domiciliari e hanno detto che non possiamo uscire finché non ce lo dicono loro, per cui...
Ecco Vittorio, questa domanda, che di solito è una domanda quasi retorica, come va, tutto bene, ormai diventa un obbligo, no? Quando ci si sente.
Certo, tutto bene perché abbiamo compreso che il momento è particolare e che veramente si rischia molto dal punto di vista della salute, e quindi dobbiamo tutti contribuire per quello che ci compete ad uscire quanto prima da questa situazione. E direi che qui, voi sapete, io abito a Taranto da tanti anni, non avvertiamo quello che noi attraverso i telegiornali sentiamo quello che sta accadendo in Lombardia e anche quello che mi dicono sta accadendo. Io ho mia figlia che abita tuttora ad Ancona e mia figlia mi dice che c'è una situazione non tanto in città ad Ancona quanto tra Pesaro e Rimini, cioè tra il confine tra le Marche e la Romagna. E noi invece qua non avvertiamo e auguriamoci che, essendo il nostro periodo di quarantena iniziato circa 20 giorni fa, quando ancora c'erano soltanto avvisaglie qui in Puglia, e non ci sono, perché se è in crisi il sistema sanitario nel centro-nord, pensate cosa accadrebbe se il picco del contagio arrivasse numeroso anche qui in Puglia, dove purtroppo molti ospedali sono stati chiusi e c'è una crisi sanitaria veramente notevole. Auguriamoci, io ragiono sempre con il bicchiere mezzo pieno e anche in questo momento voglio augurarci a tutti noi che quanto prima si possa uscire da questa situazione veramente tragica in questo momento.
Giustissimo, parole di grande saggezza quelle di Vittorio, come sempre. Vittorio, ma tua figlia che sensazioni ti restituisce a distanza del clima che si respira qui da noi, qui ad Ancona?
No, lei abita in via Togliatti, per cui un po' è la prima periferia della città, una villettina è la prima periferia della città. Mi dice che effettivamente per andare a fare spesa bisogna stare attenti, uscire di casa non se ne parla. Lei lavora in un'azienda ad Ancona e l'azienda è chiusa logicamente, quindi c'è l'allarme, mi dice che c'è, insomma, lo avverte la ragazza. Insomma,
lo avverte.
Chiaramente la ragazza,
sì,
ormai
sì.
Comincia a 50 anni.
Ecco, tra l'altro, proprio avevi terminato, scusa, ti ho interrotto?
Sì, ho finito.
Ok, no, dicevo, proprio a proposito della Puglia, sentivo ieri le parole del governatore della Puglia, Emiliano, che sottolineava proprio il discorso che avevi accennato tu prima, cioè il rischio dell'esplosione dell'epidemia in Puglia. Un po' si era paventato per il ritorno dei tanti pugliesi dal nord dopo la chiusura delle fabbriche e delle università, perché lui diceva: stiamo lavorando per ampliare i posti di terapia intensiva, i posti negli ospedali, ma al momento mancano ancora tante cose, quindi effettivamente forse il sud non è pronto.
No, quello che si lamenta, diciamo, da Napoli in giù, no? Anche il presidente della Campania, il governatore della Campania, che è un uomo di grande piglio, è un uomo di De Luca, è un uomo molto deciso. Cosa dicono tutti quanti? Sì, dal governo, da Palazzo Chigi, dicono tutti che arriva il denaro, che arrivano i fabbisogni, che sono le mascherine, che sono i guanti, che sono tante altre cose, i respiratori, tutte queste cose. Dice, però sostanzialmente qui nel meridione non è arrivato ancora nulla, al di là di qualche persona generosa che ha fatto delle donazioni, però qui nel meridione queste cose ancora, e la paura appunto di chi governa le regioni meridionali è quella di se speriamo che il picco sia già passato, no? Perché per esempio in Calabria, io ho amici in Calabria, per esempio il presidente della Vibonese, che è il proprietario tra l'altro di Amaro del Capo, penso che sia l'amaro più bevuto in Italia in questo momento,
sì.
Mi riferisce che giù ci sono pochissimi contagi fino ad ora, perché sono stati attenti, hanno chiuso, quindi dobbiamo curarci che il peggio, per dire, sia passato e che noi ce la possiamo, tra virgolette, scampare in questo modo, nonostante che per esempio qui vicino a noi, a 30 km da Taranto, a Castellaneta, in un ospedale sono trovati dopo aver fatto il tampone, c'erano tre medici e due infermieri che erano stati contagiati. Per cui, ecco, speriamo, io come ho detto prima, io sono per il bicchiere sempre mezzo pieno. Mi auguro che la cosa vada risolvendosi per il meglio.
Certo. Vittorio, veniamo al calcio. Oggi la Gazzetta dello Sport, non so se hai avuto modo di leggere, in prima pagina ha presentato lo stato economico e patrimoniale, con un articolo che inizia insomma una grande apertura in prima pagina, poi si snoda anche nelle pagine successive, i conti delle squadre della Serie A. Ecco, tu da dirigente di grande esperienza, qui si parla di 2,5 miliardi di debiti e di una situazione che risparmia poche fra le squadre della massima serie in quanto a disposizione debitoria, in quanto anche a diciamo impatto negativo del coronavirus. Si parla di 720 milioni di buco qualora il campionato non potesse essere ripreso e concluso sul campo. Ecco, secondo te è effettivamente così? Cioè una iattura come questa ha effettivamente un impatto economico importante sulla Serie A?
Ho tempo a disposizione?
Quanto ne vuoi?
Allora, voi sapete che dopo aver fatto per tanti anni il direttore generale di Società di Calcio, da qualche anno faccio il consulente e da qualche anno mi diverto a scrivere di calcio, avendo la fortuna di aver vissuto dall'interno molte situazioni che poi magari a un giornalista sfuggono, perché giustamente voi vivete l'informazione, io invece le ho vissute perché le gestivo anche determinate cose. Allora, qualche giorno fa ho pubblicato un mio articolo dove ho detto, il titolo era "Se Sky non paga, il calcio implode e andiamo tutti a ramengo in pratica, perché non c'è spettacolo. Gli sponsor di Sky non pagheranno a Sky, protesteranno le scadenze le prossime. Di conseguenza si è detto che Sky protesti la prossima scadenza per il calcio. Considerate che cioè del 1,2 miliardi all'anno che è l'appannaggio che Sky dà alla Serie A, che poi per la Lex Legge Melandri viene anche distribuita in minima parte, perché il grosso del denaro se lo tiene la Serie A, poi da qualcosina alla Serie B, qualcosina alla Serie C e qualcosina alla Lega Nazionale Dilettanti.
Qualche cosina, ecco.
Tanto che la Lega Pro soprattutto piange di questa cosa, perché quel qualcosina che dà, che sono all'incirca 30 milioni di euro, che a sentirli così sembrerebbero tanti, poi ripartiti con la famosa giocano i giovani, non giocano i giovani, vengono all'anno, sono circa 500.000 euro a società per 60 società. Chi è più bravo prende qualcosina di più, chi è meno bravo prende qualcosina di meno. Allora, in questo modo...
Diciamo che aiutano ma non risolvono. Insomma.
Non risolvono, è una guerra che io faccio da tantissimi anni. E c'è al di là del fatto che siamo in mano a Sky, quindi speriamo che Sky mantenga l'impegno e paghi, perché altrimenti tutto il sistema implode e succede la fine del sistema calcio. Oh, poi cosa c'è ancora? Che molti club di Serie A hanno già scontato i diritti televisivi che riguardano i prossimi 2 anni. Quindi immaginate, compresa la Juventus e compresa anche qualche altro club importante. Sappiamo già del Milan che ha vissuto cose particolari dal punto di vista amministrativo, no? Sappiamo già. Quindi pensate che guaio sarebbe se tutto questo non seguisse un filo logico e tutti i pagamenti non andassero a buon fine. E questo è il primo... la prima immagine che abbiamo del calcio italiano in questo momento. Io dico che tutto il male ha fatto senz'altro male all'Italia, perché è come una guerra, non ci sono le bombe che hanno buttato giù le case, però chiaramente la crisi economica degli imprenditori. Stamattina parlavo con il presidente di una società di Serie C, proprietario di un'azienda avviatissima, una persona solidissima, e mi diceva: Vittorio, io ho messo in cassa integrazione 200 dipendenti, come si può pensare che io con i dipendenti in cassa integrazione straordinaria l'anno prossimo posso mettere 1 milione, 1,5 milioni nella società di calcio? È un fatto di morale e di etica, e ha perfettamente ragione. È un manager importante a livello nazionale che è veramente capace. Io dico che con questo tipo di ragionamento forse è arrivato il momento che nel calcio ci diamo tutti una regolata, parlando in dialetto, nel senso che giocatori, procuratori, tutti i personaggi che ruotano attorno al mondo del calcio si devono dare una regolata. Ogni categoria deve essere morigerata, i soldi hanno un valore importante nella vita, ma esistono al di là del, per esempio c'è una norma nel campionato nazionale di Serie D che prevede un rimborso, non c'è un contratto economico, c'è un rimborso spese che si aggira intorno a 28.000 euro lordi, dal quale va detratta la ritenuta d'acconto. Ci sono giocatori in Lega Nazionale Dilettanti che percepiscono 50, 60, 70 mila euro a secondo del pedigree, della carriera, diciamo, no? Quindi bisogna cominciare a dire, si chiamano dilettanti e dobbiamo trattarli da dilettanti, contando appunto, facendo riferimento alla cassa integrazione di prima, che ci sono dipendenti che lavorano 7-8 ore al giorno e guadagnano 1.200-1.300 euro al mese. E quindi proprio questo mi faceva rilevare qualche presidente. No, contesto io anche il fatto che qualcuno ha proposto al governo di dire di mettere in cassa integrazione i contratti di calciatori che vanno al di sotto, o dei tesserati in ogni caso, che sì, vanno al di sotto dei 50.000 euro. Mi sembra prendere
adesso
in giro,
si parla di 30.000 euro.
È sempre prendere in giro. Se parliamo di 30.000 euro lordi posso comprendere, perché 30.000 euro lordi sono all'incirca 1.300-1.400 euro netti al mese.
Sì, esatto, 1.400
euro. Se parliamo di 30.000 euro netti, vuol dire prendere in giro chi va davanti all'alto forno a lavorare, o al fornaio che la mattina si alza alle 3 di mattina per preparare l'impasto, e cose di questo genere. Ecco, io dico che nella disgrazia, perché è una disgrazia immane quella del Covid-19, per il calcio potrebbe essere la rinascita, nel senso che finalmente potremmo arrivare a quella benedetta riforma. Abbiamo visto i primi segnali di stanchezza, per dire Siena, Caserta, Catania, Rieti, Fermo mi pare che non hanno pagato gli stipendi, e poi Bisceglie che non è messa molto bene. Ci sono tante società, ma non solo in Lega Pro, ci sono anche tante società, e accennavo prima, no? Il fatto che molte società di Serie A e di Serie B si sono già scontati i diritti televisivi dei prossimi 2 anni, danno il segnale di un'industria che è sì la terza come giro d'affari in Italia, ma che ha dei buchi nei bilanci che sono tremendi.
Ecco, volevo evidenziarti, guardavo appunto questo servizio della Gazzetta, ma sono dati che erano già noti, volevo evidenziarti, tu insomma hai fatto, come dicevi, il direttore generale per tanti anni, quindi conosci bene i meccanismi e anche...
Nando, un attimo, Ferdinando, stop un attimo.
Perdonami, sì, sento delle scariche.
Anche noi.
La voce a tratti.
Ecco, adesso pare che si sia calmata la situazione, e qui le linee iniziano a soffrire.
Speriamo di no.
Mi sentite adesso?
Benissimo,
ecco,
benissimo,
riproviamo.
Sì, Vittorio, dicevo appunto, dall'alto della tua esperienza da direttore generale, volevo evidenziarti un dato. Negli ultimi 5 anni, cioè dal campionato 2014-2015 al campionato 2018-2019, parliamo sempre di Serie A, ma insomma questo dà l'idea, noi siamo passati da un monte stipendi che era di 1.250.000.000 di euro. Monte stipendi significa la somma di tutti gli stipendi di tutti i calciatori della Serie A, nel 2014-2015 ammontava a 1.250.000.000, nel 2018-2019, cioè 4 anni dopo, è arrivata a 1.756.000.000 di euro, cioè aumentata di un terzo in 4 anni. Quindi insomma secondo me una tendenza che è anacronistica, che non segue l'andamento dell'economia reale. Come la vedi tu? Perché poi questi debiti vengono fuori da queste gestioni.
Senz'altro, perché, ma diciamo, io non faccio critica, perché anzi dobbiamo noi lodare in Italia le procedure adottate dalla Juventus, lo stadio di proprietà e pertanto tutti i ricavi che produce lo stadio, che producono gli sponsor, Ciò nonostante, evidentemente, anche la Juventus ha fatto un'emissione di bond che supera i 100 milioni, mi pare che tutti lo sappiamo, no?
300 milioni.
Ecco, per cui
il bond della Juventus, perché ha debiti per 464 milioni.
Ecco, per cui evidentemente è senz'altro dal punto di vista tecnico una gestione esemplare, dal punto di vista finanziario evidentemente ci sono delle difficoltà. E se queste difficoltà ci sono per la Juventus, sappiamo, l'ho già accennato prima, il Milan, no, che è stato estromesso dalle coppe l'anno scorso per quel famoso sbilancio che c'era nelle sue scritture, e poi abbiamo visto che all'Inter per esempio è arrivato il presidente orientale che sta dando impulso a certe cose, a Roma, parlando di Roma, non, l'avvento degli americani non ha dato i frutti che si sperava. Il più bravo di tutti, nonostante un carattere particolare e modi che alle volte non sempre vengono apprezzati, è Lotito. Perché? Perché chiude sempre i bilanci in attivo, sia a Roma che a Salerno, e perché sarà perché è capace nel scegliersi i collaboratori, sarà per motivi proprio di validità sua come manager, riesce a chiudere i bilanci sempre in attivo. Solo che in Italia di Claudio Lotito ce n'è soltanto uno, e quindi ecco perché il sistema è nettamente in passivo. Poi dopo, perché ho detto prima quanto tempo, se ci allarghiamo il discorso si allarga a macchia d'olio, perché negli anni scorsi c'è stata quella polemica che tutti conoscete delle plusvalenze fittizie, no? Del settore giovanile, cioè che se è tutto servito per mettere a posto delle situazioni di bilancio provvisoriamente.
Solo sulla carta,
perché poi cos'è successo? Che a Cesena è imploso tutto, è scoppiato tutto, e Cesena è andato a ramengo, e ce ne sono altre di società di B e di A che sono in condizioni non come quelle del Cesena, ma hanno difficoltà di quel genere. Quindi questo, ecco perché io ribadisco, per me nell'immane disgrazia che porta il virus, forse per il calcio, se sappiamo agire oculatamente, è la volta buona. Che non ci sono società che possono fare il professionismo? Bene, per dire, porto un esempio, in Inghilterra l'unica nazione che ha più squadre professionistiche nella propria federazione è l'Inghilterra, ma in Inghilterra i diritti televisivi ammontano annualmente a 3 milioni e mezzo ed hanno un contratto di altri 5, questo più altri 4 anni, e sono 3 miliardi e mezzo. In Italia abbiamo abbiamo soltanto 1 miliardo e 200 milioni che viene ripartito,
sì,
fra tutte,
che sembra tanto, no? Poi in realtà,
perché in realtà poi dopo tutti, cioè, già ci sono i presidenti di Serie A che litigano tra di loro, perché c'è stato qualcuno che ha detto, ma io che sono la Juve, io che sono il Milan, io che sono l'Inter, io che sono la Roma, porto più sponsor, porto voi che siete, che posso dire, il Bologna forse, voi che siete il Verona, dovreste prendere di meno. E lì già si litiga, lì già c'è qualcosa che non funziona. Quindi ecco perché
cioè la famosa mutualità.
Bravissimo.
Abbiamo qualche messaggio. Allora, intanto leggo il primo, diretto proprio a Galigani. Direttore, vista la sua esperienza, può dirci che cosa accadrà ai campionati dilettantistici?
Allora, io ho un ottimo rapporto con chi mi legge sui miei grafi sul pallone. Avrà senz'altro compreso il mio ottimo rapporto con Cosimo Sibilia e con Gigi Barbiero, che è l'avvocato che è
il coordinatore della Lega Nazionale
Dilettanti del campionato di Serie D.
Sì.
La volontà di Cosimo Sibilia è quella di ricominciare pur andando oltre il 30 giugno, perché ritiene che sia più giusto, ritiene che sarebbe più giusto che il campo fosse il giudice estremo di questa stagione. Però è molto prudente Sibilia, in quanto dice a me piacerebbe far così, però siamo a al servizio dei sanitari. Se i sanitari ci danno l'ok, bene. Se non abbiamo l'ok di chi in questo momento sta gestendo dal punto di vista sanitario questo momento difficile, quello che facciamo sono tutte parole. Per esempio, io ho parlato con Cosimo la settimana scorsa, mi diceva: Vittorio, al limite, anche giocando ogni due giorni come fanno in America nel basket, cioè pur di recuperare queste 7, 8, 10 partite che mancano in Serie D e poi tutti i campionati di... No, quello che sembra che possa invece piangere e sono i campionati di settore giovanile. È difficile che i campionati di settore giovanile possano riprendere. Contando che poi...
Vittorio, sì. Ti risulta che, scusa se ti interrompo, che i campionati giovanili, tolta la primavera 1 e la primavera 2, sono già di fatto, è stata già di fatto decisa la cancellazione?
Non è stato ufficializzato, però ecco, ho detto giustamente tu, primavera 1 e primavera 2 sì, andranno a fine quando si potrà riprendere, gli altri sono, cioè non è stato ufficializzato, ma in pratica è così, non si giocherà più. Ma anche perché è difficile, no? Riprendere,
certo,
tutto.
Beh, certo, poi se pensiamo, e che vengo al discorso di Sibilia, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, lo ricordiamo, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è un dirigente anche lui, insomma, molto esperto e di
grande valore,
validità.
Una persona di grande,
anche lui dice, non mancano tante giornate, facendo dei turni infrasettimanali vorrei che i campionati venissero comunque ripresi e decisi dal campo, che è l'ipotesi che auspichiamo tutti. Ecco, in particolare, venendo all'Ancona, Vittorio, qui il campionato di eccellenza Marche deve consumare le ultime 7 giornate, quindi sostanzialmente giocando di domenica e di mercoledì avremmo un mese e mezzo di impegno. Secondo te è fattibile, sempre nel campo delle ipotesi, perché la palla di cristallo non ce l'ha nessuno di noi, secondo te su base esperienziale è possibile che si vada anche oltre il 30 giugno per concludere questi campionati?
Allora, dipende tutto da quando ci sarà l'ok per poter tornare in campo e giocare, no? Perché se nelle previsioni più ottimistiche che facciamo tutti è che per tutto il mese di aprile non ci si possa fare nulla e che magari si possa cominciare a riallenarsi dall'inizio di maggio per poter giocare dal 15 maggio in poi, e questo vorrebbe dire giocando anche domenica, mercoledì, se necessario domenica, mercoledì, venerdì e domenica, che in 10-15 giorni si risolve tutto. 7-8 partite si fanno presto, no? Si fanno in 15 giorni, in 20 giorni al massimo. E quindi in questo caso sarebbero i tempi regolari. Nell'ipotesi in cui non venisse dato il benestare per ricominciare da metà maggio, ma si slittasse a giugno, è chiaro che tra la fine del campionato, playoff e playout, si potrebbe slittare anche a metà luglio, anche oltre il metà luglio, nel senso che ci vorrebbe un provvedimento federale che dica che i prestiti rimangono tali fino alla data in cui decide la federazione, che potrebbe essere il 31 di luglio, che i contratti in essere, parlo del professionismo, i contratti in essere per i professionisti valgono quelli della stagione 2019-2020, che chi ha tra i dilettanti il modello 108 anziché scadere al 30 giugno scade un mese più tardi.
Ecco, cioè, spieghiamo cos'è il modello 108, Vittorio.
Modello 108 è quel modello che viene sottoscritto dalle società dilettantistiche e dai calciatori, dai tesserati, che concede al tesserato la facoltà di ritenersi svincolato alla fine della stagione sportiva, depositato regolarmente in Lega di competenza, e quindi per quei giocatori di qualunque società che ha già provveduto al deposito perché va depositato entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione, o da parte della società o da parte del tesserato. Diciamo che tutti i tesserati che hanno già depositato il modello 108 sarebbero svincolati alla data del 30 giugno, e quindi ci vuole un provvedimento federale che dica: guardate, i 108 hanno valore anziché dal 30 giugno, hanno valore dal 31 di luglio, o sì, quando sì. riterrà la federazione far valere questa norma.
Certo, però è una cosa fattibile. Io credo che alla fine...
Sì, no, ma si può fare tutto.
Il punto di grande interrogativo, come dicevi tu, è se è possibile, diciamo la verità, se si può riprendere l'attività entro metà maggio. Quindi secondo me questa è la deadline, perché se poi andiamo a giugno diventa tutto più difficile, insomma, sì, come ripresa delle attività, perché un minimo di allenamenti ci vuole per tornare in campo.
Ci sono diverse linee di pensiero. Le analizziamo tutte, se voi volete. Cioè, questa è una linea di pensiero. Comunque sia, di arrivare a fine stagione giocando, e porto degli esempi. Porto l'esempio della Serie B. Il Benevento ha già vinto il campionato e tu non puoi dire cancello la stagione. Io ho sentito il presidente Vigorito, ha detto se per caso mi fanno uno scherzo di... Cioè, il Benevento ha circa 20 punti di vantaggio sulla seconda.
E se uno ritiro, ha detto, fare... esco dal calcio se succede questo.
Ha detto esco dal calcio. Allora, in ogni caso, la volontà mi sembra non soltanto della Federcalcio, ma un po' di tutti, è quella di cercare in ogni caso di arrivare a fine stagione.
Allora, anche per i motivi che dicevamo, dei famosi 720 milioni, no? Quindi contratti appunto, con le TV, appunto, con gli sponsor.
Appunto. Oh, c'è qualcun altro che invece dice, anziché fare così... Facciamo come succede nei Grand Prix, sia di auto che di moto. Se comincia a piovere, si ferma la gara e si dà la classifica dell'ultimo giro. No, questo però è estremamente pericoloso. Perché? Perché magari va bene per quanto riguarda il Benevento, va bene in Serie C per quanto riguarda Regina, Vicenza
e
Monza. E poi non va bene per quelli invece che dovrebbero partecipare ai playoff o ai playout. Per esempio, io tra i miei amici c'è anche il presidente del Catanzaro che mi ha detto che è la Coop in Calabria che nel mese di gennaio ha fatto degli investimenti pesantissimi richiamando Gaetano Auteri a fare l'allenatore e prendendo dei giocatori veramente importanti con sacrificio economico notevole, e dice non mi possono proibire di fare i playout, perché si parlava le prime tre promosse assieme alla miglior seconda, che in questo momento, ed è questa una teoria portata avanti da De Laurentiis, perché verrebbe promosso come quarto migliore in classifica il Bari.
Il Bari, che c'è.
E quindi verrebbe fuori un putiferio enorme, anche a livello, si impugnerebbero tante cose. E quindi la
per alleggerire, no? Ieri Ferrero diceva... Ma insomma a questo punto congeliamo la classifica, annulliamo, non diamo il titolo, per il resto rimangono le posizioni come sono. Subito qualcuno ha fatto notare che la Sampdoria è un punto sopra della zona play-out praticamente, certo. Dice, quindi certo. A lui va bene così. Cellino diceva la stessa cosa perché è ultimo, è chiaro che poi no è facile strumentalizzare le dichiarazioni
però,
dei vari dirigenti.
Però la volontà della Federcalcio mi sembra che sia quella di arrivare più possibile in fondo alla stagione, però vincolandolo sempre al fatto che innanzitutto dobbiamo salvaguardare la salute di tutti noi italiani, sia di voi giovani che di noi vecchietti, no? Perché anche noi si fa presto a dire salviamo i giovani e gli altri lasciamo andare. È un'espressione bruttissima. È un'espressione bruttissima. Chi l'ha fatta, chi ci ha pensato? Ci ha pensato male, insomma, non mi sembra che sia una cosa giusta.
No, Vittorio, scusa, sempre appellandomi alla tua esperienza, ma una decisione di quelle che paventavamo, cioè conclusioni diverse da quelle previste in estate, cioè quando i campionati sono partiti, non esporrebbe la federazione, io parlo per la Serie A, ma poi a scendere, non so, anche la Lega Nazionale Dilettanti, insomma, chi assume gli organi competenti a ricorsi, cioè non ci ritroveremmo poi in tribunale, perché ovviamente ci sarà sempre un danneggiato che potrà impugnare queste decisioni dicendo no, ma qui sono state cambiate le carte in tavola, ecco, tipo il Catanzaro, sono state cambiate le carte in tavola con le bocce in movimento, e a me questo non va bene, sono un danneggiato.
Sì, però c'è sempre il fatto della forza maggiore, no? Quando, per dire, adesso portiamo l'esempio della guerra, se scoppia una guerra è chiaro che si ferma tutto, e allora non si può dire ha fatto bene. Chiaramente in questa situazione, siccome tutti riteniamo, ragionando in positivo, che dovrà prima o poi, come si dice a Napoli, alla passata nuttata, no? Allora dice, anche se dobbiamo giocare a luglio, ad agosto, non fa niente, giochiamo. Poi, campagna di esperimenti la faremo a settembre, anziché farla di un mese la potremmo fare di 15 giorni, tanto abbiamo esperienza per aver visto che nel mercato estivo tutte le operazioni più importanti si fanno negli ultimi 3 o 4 giorni, poche sono le operazioni che si fanno, cioè per dire dal 1 agosto, guarda caso, si arriva al momento della chiusura che c'è quello che corre che sta depositando l'ultimo contratto.
Addirittura chi la lancia oltre la porta lì quando chiudono.
Bravissimo. Quindi che si tratterebbe di fare una campagna di esperimenti magari chiusa, allora bisogna, diciamo, chiude il 31 di agosto la stagione, poi bisogna fare 15 giorni per concederli per l'iscrizione ai campionati, e qui la Federcalcio dovrà cominciare a dire che per esempio le fideiussioni da 300-250 mila euro bisognerà stare attenti a chiederle agli imprenditori, no? Ci vorrà un po' di testa in più, quindi determinati picchetti che sono stati creati per i bilanci, determinate cose bisogna essere un pochino più morbidi, altrimenti veramente è finito il calcio in Italia.
Certo,
quindi 15 giorni per presentare la domanda di iscrizione, no? L'ammissione ai campionati, la campagna di trasferimenti, si potrebbe anche dire che si comincia a giocare dal 1 di novembre. C'è l'Europeo 2021. Bene, vorrà dire che la stagione 2020-2021 ci saranno molte partite infrasettimanali.
Infrasettimanali, certo, è così. Questa praticabile se si vuole. Per chiudere, non so Stefano, abbiamo altri domande?
Allora, sì, abbiamo intanto un salutone a Vittorio, uno che di calcio ci capisce veramente, firmato Gianni Stazione.
Ah, grazie. Il mio amico giornalaio.
Esatto.
Ancora giornalaio. Amico giornalaio in stazione.
Anzi, adesso si firma ex stazione. Adesso
è
si firma.
È andato in pensione anche lui.
Anche lui.
L'ho detto in un'altra trasmissione. Quando io lavoravo al Milan, lui mi faceva arrivare le riviste del estere di calcio e io andavo a verificare, siccome giravo l'Europa per andare a vedere i calciatori, lui mi faceva arrivare le riviste in stazione del calcio tedesco, francese, inglese, e io mi confrontavo con quello che era andato a vedere un pochino all'estero.
Un altro calcio di un altro momento.
Poi abbiamo un'altra domanda, rivolta sempre a Galigani. L'Ancona può sperare in una D, vista la possibile crisi delle altre?
Beh, mi pare che l'Ancona è lì, no? Se la sta giocando, no?
Sì, ma forse l'ascoltatore si riferiva a un ripescaggio.
No, purtroppo c'è quella famosa... Quella è una regola che purtroppo vale per tutti, e se non passano gli anni non c'è niente da fare, ci dovrebbe essere una destra, potrebbe accadere di tutto, no? Nel momento in cui, apriamo un altro discorso, in serie, io faccio esempi di Serie C e anche di Lega Nazionale Dilettanti. In Lega Nazionale Dilettanti, nella Serie D, nel girone H, questo qui dove giocano le pugliesi, c'è il Foggia, c'è il Taranto, ci sono Brindisi. Ci sono società di città che hanno una tradizione sportiva notevole. In altri posti, nel girone I, per esempio, ci sono due squadre di Messina. In Campania lo stesso, ci sono società importanti, il Mantova. Allora io dico che le regole dovrebbero essere fatte. Cioè, con queste squadre, per esempio contro il Messina o contro il Palermo, per esempio, gioca Cittanova, che è un paesino. Oppure in Serie C, gioca in Serie C la Pianese, che l'anno prossimo non so se il presidente avrà voglia ancora di fare la Serie C, se andrà bene, oppure gioca il Gozzano. Allora, per fare un calcio sostenibile, bisognerebbe avere un occhio di riguardo per determinate piazze che appunto possono essere Palermo, Messina, Taranto, Foggia, parlo di quelle che sono più a meridione, ma poi ce ne sono anche su al nord.
Sì,
in queste io aggiungerei anche l'Ancona, che è sempre la squadra che rappresenta un capoluogo di regione con un impianto che, per quanto ormai obsoleto, però è un bell'impianto, e quindi potrebbe anche, cioè, nel discorso dei ripescaggi, questa clausola che sei già stato ripescato in un'altra volta potrebbe essere riveduta dal mio punto di vista. Però ecco, allarghiamo molto, perché poi parliamo di un campionato dilettantistico chiamato di elite, dove ci sarebbe il semiprofessionismo, cioè sono tante cose che bisognerebbe... Chi mi legge sa che io critico molto questa governance attuale della Federcalcio.
Sì, sì, leggiamo.
Ci sarebbero tante cose da fare che non vengono fatte, e quindi in una ristrutturazione che si presenta in questo momento particolare bisognerebbe tener conto anche di tante cose. Ecco.
Io per esempio ho fatto per tanti anni... di emergenza e di eccezionalità, per cui è chiaro che tutte queste ipotesi di cui parliamo sono ipotesi che poi si innestano su una situazione che potrebbe anche eccedere l'ordinarietà, diciamo la verità. Ecco, quindi,
cioè, se voi ricordate l'ultima volta che io...
potrebbe accadere, non è scontato che questo non accada, per rispondere al nostro ascoltatore. Stefano, altri messaggi?
No, ci sono un po' di saluti, ma finisce lì, sì. Insomma, niente di dettaglio.
Bene. Ricambio, anche se non è di ricambio, tutti gli amici che si sono ricordati e che mi hanno mandato i loro saluti.
Allora. È sempre bello averti con noi, Vittorio, ti ringraziamo molto.
Anche per me, ringrazio io voi.
Benissimo, un abbraccio e buone cose.
Un abbraccio, a presto, arrivederci.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, Vittorio Galigani, Gianluca, che scriveva un grande saluto a Ferdinando Vicini, in particolare, cittatene, l'amico Gianluca. Poi si è fatto...
Grazie Gianluca.
Poi il nostro carissimo amico Giampaolo, che dice: ciao a tutti, come state? Vi mando un abbraccio a tutti, sperando in tempi migliori, sperando in decisioni del governo più serie verso il popolo italiano, soprattutto economiche. I tempi cambiano, continua Giampaolo. C'erano tempi in cui, se entravi mascherato in negozio, chiamavano i carabinieri. Oggi li chiamano se non hai la mascherina.
Eh già. Acuta osservazione quella di Giampaolo. Ironica, chiaramente.
Alessandro, rivolto, aspettato che Galigani lo chiudessimo il collegamento, ci scrive: Galigani vive su Marte, dice, cioè in Puglia, non è neanche informato che al terzo anno si può chiedere di pescaggio. Vabbè, questa è quanto ci scrive Alessandro. Io direi di andare con il nostro break pubblicitario, siamo pronti, anche perché abbiamo un altro ospite da andare a contattare, e quindi è il momento giusto anche per fare questo. Per voi sempre il 334 35 20 488 per interagire. Ricordo, oggi un po' di problemi con Facebook, quindi non siamo riusciti a fare la diretta sulla nostra pagina di Facebook, quindi solamente sulle frequenze FM e sul canale 606 del digitale terrestre. State con noi, torniamo tra pochissimo.
Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato, e dopo 2 anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4096.
CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre
insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, quello che segna anche l'ingresso del nostro secondo ospite. Questa sera in conduzione troviamo Ferdinando Vicini, che già riapro il collegamento. Ci sei, Nando?
Sì, eccoci, perfetto. Stefano.
Allora, per coloro che hanno
sentito, sì. Un dirigente di grande esperienza che ne ha viste tante nella sua carriera e ci ha aiutato un po' a cercare di decifrare quello che può accadere nel panorama nazionale, ma anche poi per quello che riguarda l'Anconità nella Lega Nazionale Dilettanti. Io ricordo che il presidente Sibilia ha parlato di tre priorità proprio in un'intervista rilasciata ieri: sanitaria, sociale e sportiva, ma che insomma, come diceva anche lo stesso Galigani, Sibilia sembra intenzionato a portare a termine i campionati facendovi disputare sul campo, anche andando oltre quelle che sono le date canoniche. Ma abbiamo un ospite, Stefano, che con il quale potremmo parlare di Anconitana in maniera ancora più approfondita, perché si tratta del copresidente dell'Anconitana, Andrea Marconi.
Eccolo.
Buonasera a tutti.
Buonasera Andrea.
Ciao Ferdinando.
Ciao. Allora, dicevamo, Andrea, prima che fossi collegato con noi, che con Vittorio Galigani, direttore sportivo di lungo corso, dirigente generale di molte società, avevamo un po' esaminato il panorama federale, quello che sta accadendo anche a livello di Lega Nazionale Dilettanti, per cercare di capire quali sono le idee che in questo momento di estrema direi di estrema emergenza, e quindi nel quale poi pensare al calcio sembra quasi impossibile, però ecco, pensare a come si può ripartire, visto che tutti abbiamo nel cuore la speranza che tutto possa ripartire, non solo il calcio. Ecco, innanzitutto Andrea, come state vivendo in società questa situazione? Sicuramente insomma con le aziende di famiglia siete impegnatissimi, perché poi operate in un settore che è proprio interessato in via diretta da questa situazione.
Beh, sì, hai detto bene, un po' la risposta sta nella domanda insomma che hai fatto. Noi dal punto di vista sportivo viviamo con molta serenità, nel senso che l'Anconitana economicamente è forte, è salda, è tranquilla, non ha nessun tipo di problemi. Qualsiasi decisione da parte della Lega ci sarà, l'Anconitana ci sarà e proverà a vincere i campionati. E dal punto di vista lavorativo siamo invece preoccupati, perché ci preoccupa ovviamente la situazione economica del momento, ma soprattutto quella che ci sarà se non saremo, se non ci aiuteranno, se nessuno ci starà vicino, sarà una situazione complicata. Oggi leggevo Draghi, ha detto che bisognerebbe dare una mano in questo momento alle aziende, se no una recessione potrebbe trasformarsi in depressione, e questo sarebbe un grosso problema che poi si ripercuoterà anche a livello sportivo, ovviamente soprattutto a livello dilettantistico. Quindi dal punto di vista sportivo noi siamo tranquilli, Ferdinando, lo dico a tutti, perché qualsiasi decisione ci sarà, Marconi sarà ancora qua e proverà a vincere il campionato. Dal punto di vista sociale, diciamo, economico, è una situazione complicata.
Sì, ecco, dicevo, come impatto sull'organizzazione aziendale, no? Atteso che comunque voi producete presidi sanitari, producete insomma anche oggettistica che poi serve negli ambienti sanitari, questo è stato un problema? Vi siete organizzati? Avete assorbito una maggiore domanda? Cosa sta succedendo da questo punto di vista in azienda, dico?
Sono momenti, sono ormai un mese e mezzo di forte stress, e siamo fortunati perché abbiamo delle persone vicino a noi che ci aiutano tanto, e probabilmente senza di loro non saremmo riusciti a tenere botta. Noi ci siamo accorti di questa domanda che stava impazzendo già da fine gennaio, perché già da fine gennaio che c'è questo problema che è scoppiato in Cina. E sfortunatamente noi non produciamo prodotti come mascherine, facciali, stringhe, eccetera, o guanti, perché li importiamo. Essendo poi comunque una realtà abbastanza importante nel territorio italiano per questi tipi di prodotti, sappiamo fare bene il nostro lavoro, e quindi avevamo delle scorte, avevamo già pianificato delle cose. Però è chiaro che più passa il tempo e più queste scorte andranno a finire, soprattutto perché non sappiamo ancora quando ci saranno i riassortimenti, perché ancora la Cina è un pochino bloccata dal punto di vista dell'esportazione di qualche prodotto. In più ci sta mettendo anche l'emergenza di guanti monouso, che comunque è un prodotto che in questo momento soprattutto è importante utilizzarlo, con la crescita della domanda degli USA, e quindi i produttori stanno ovviamente stanno prendendo queste domande del mercato americano, che sono delle domande impressionanti, possono pagare anche più rispetto a quello che magari può pagare il mercato europeo, e quindi ci sarà anche questo tipo di problema tra qualche mese in Italia. Quindi dal punto di vista lavorativo, Ferdinando, per risponderti in poche parole, la viviamo con molto stress, però cerchiamo di fare il possibile. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare delle donazioni, di aiutare, insomma facciamo quello che possiamo fare.
Ecco, per quanto riguarda, venendo invece poi all'aspetto più squisitamente sportivo, con i calciatori siete rimasti in contatto, vi sentite, avete, a parte quelli che sono venuti in azienda, con i quali penso che insomma abbiate un contatto costante, ma gli altri, anche quelli che sono ripartiti per le zone di origine, voi mantenete contatti telefonici?
Ma guarda, francamente nell'ultimo periodo l'ho sentito poco, ho sentito l'Icardi qualche giorno fa, ma per semplicemente per sentire, lui mi ha scritto come stavo e io gli ho spiegato la situazione, poi lui mi ha detto che sta continuando comunque ad allenarsi, anche se alla luce delle ultime restrizioni adesso farà un pochino più di fatica. Stanno aspettando una qualsiasi decisione, perché comunque se la decisione sarà quella di riprendere i campionati, che sia maggio, che sia giugno, che sia luglio, poi ci abbiamo un campionato da vincere, quindi poi dovranno tornare su.
Beh, che è la speranza di tutti, insomma, perché significa di poter riprendere sul campo la lotta con il Castelfidardo e con le altre, perché significherebbe soprattutto aver superato questa emergenza veramente dolorosa e veramente critica per la nostra regione in particolare, per la nostra provincia. Quindi credo che questo pensiero sia un pensiero che in qualche maniera ci dà anche un po' di speranza, Andrea, non credi?
Pensare di poter tornare a giocare una partita di calcio, soprattutto ad essere presenti dal vivo, intanto ti ridà un senso di libertà che in questo momento molti di noi stanno perdendo o hanno perso, e poi significherebbe che stiamo tornando alla normalità, ma ci torneremo, Ferdinando, di questo sono sicuro. Il problema è che non si sa quando, infatti quando sento a volte delle date sul possibile restart del campionato sorrido, perché nessuno può dirlo ancora, non ci può essere una data, ed è talmente imprevedibile ancora la situazione, perché cambia da giorno a giorno, che in questo momento è impossibile dire giochiamo il 2, 3, 4 maggio, a giugno, fino a luglio, poi no, giochiamo anche ad agosto, è complicato francamente. Adesso la priorità ovviamente è quello di passare questo momento, poi gli organi competenti decideranno quando ricominciare il campionato. Io francamente sono anche favorevole a riprendere il campionato, perché mi rendo conto anche degli interessi economici che girano attorno al calcio, e che chiaramente prendere praticamente la classifica dell'ultima giornata giocata credo che non sia proprio la decisione più giusta, oppure anche annullare il campionato. Quindi secondo noi, se il campionato ricomincia, è sicuramente la situazione che starebbe bene a tutti. Poi è chiaro che però il campionato chi lo vince lo vince, non è che uno poi si ricorderà della stagione 2019-2020 perché ha vinto il campionato, ma purtroppo ci si ricorderà di altre cose.
Bene, Stefano.
Eccomi, allora andiamo a vedere, mi pare di aver intravisto un pensiero di Gianluca diretto ad Andrea. Dice Andrea: una grande crisi che sta coinvolgendo tutta l'economia mondiale, compreso il calcio, in particolare il settore dilettantistico. Torniamo a parlare del settore dilettantistico.
Sì, sono d'accordo, io immagino tante società che probabilmente non potranno iscriversi ai prossimi campionati, perché ovviamente il calcio delle apprentistiche è fatto anche di tanti piccoli imprenditori. Spero che non avranno problemi, ma probabilmente sì, visto come stanno andando le cose, che piega sta prendendo. Quindi saranno dei cambiamenti, sicuramente sarà una crisi importante, forse anche più grande di quella di 12 anni fa, quindi vedremo. Noi speriamo sempre che lo Stato ci tuteli e ci dia una mano, perché ne abbiamo bisogno. Quindi questo è un po' il pensiero. È chiaro che la voglia di tornare sul campo c'è, però ci sono anche, come sappiamo tutti, delle cose più importanti, a parte ovviamente la salute di tutte le persone. Questo è una cosa ovvia, quindi non c'è neanche bisogno che lo dica, ma subito dopo poi c'è l'economia, perché anche lì fa parte un po' della salute delle persone lo stesso. Quindi dai, speriamo, confidiamo in chi ci governa e che ci daranno una mano.
Mattia ci scrive: ciao Andrea, se ci fosse la possibilità proverete a chiedere il ripescaggio?
Io spero sempre di tornare in campo e vincere il campionato in modo da non aver bisogno del ripescaggio, però assolutamente sì, certo.
Poi qui ci sono altri, vabbè, questi sono al solito i saluti, salutatemi Andrea, vabbè, salutiamo Andrea. Questo...
Grazie, ovviamente contraccambio.
In generale a tutti quanti, ancora stai parlando di calcio, vabbè sì, stiamo parlando di calcio, c'è sempre qualcuno che non la prende nel verso giusto, ma almeno...
Intanto non stiamo parlando solo di calcio, perché stiamo parlando della situazione, stiamo parlando del calcio e di quello che ci gira intorno, perché ricordiamoci che il calcio, come giustamente ricordava Andrea, anche a livello dilettantistico entra nella vita delle persone, coinvolge interessi economici e non solo, insomma, che sono la vita, la nostra vita.
E in ogni caso, insomma, se parliamo di calcio o di affini, vabbè, distraiamo, no? Siamo qui anche per parlare di altro.
In queste due ore dedicata, no, al calcio, al calcio in conetano in particolare, quindi parliamo di calcio, almeno ci rilassiamo anche un pochino mentalmente, no? Perché poi alla fine ci si rilassa anche a parlare di calcio. Però è chiaro che l'ascoltatore che ha scritto quella cosa evidentemente, come tutti noi, è concentrato più su altre cose, questo lo capisco, però ormai, signori,
per carità, facciamo il nostro lavoro e crediamo di fare un servizio anche alle persone che ci ascoltano, insomma, poi gli ascolti ci confortano in questo e nessuno è obbligato ad ascoltare la trasmissione se pensa che in questo momento non ha voglia o non sia opportuno, insomma.
Chiaro, che per adesso non c'è l'obbligo di ascoltare la radio, ma c'è l'obbligo di stare a casa. Quindi,
esatto, ecco, poi... hai fatto bene a ricordarlo, Andrea.
Sì, no, beh, è chiaro. Poi dopo, guardate, anzi io vi ringrazio pure che mi avete invitato, perché mi distogliete anche a me dai problemi quotidiani aziendali, che sono, comunque sapete che lavoro facciamo, e tutti i giorni parliamo con ospedali, con dottoresse, con primari, eccetera eccetera, e quindi sappiamo bene che situazione c'è, e quindi vi ringrazio, insomma, che mi fate passare una mezz'oretta leggera tra virgolette, ma parlando di calcio, che è una passione, e quindi ci rilassiamo anche un po',
e questo è importante. Io qui altri messaggi pesanti non ce l'ho, quindi andiamo tranquilli verso la conclusione e lasciamo libero Andrea, e che ringrazio sempre per la disponibilità.
Grazie Andrea,
grazie, un abbraccio Ferdinando, a presto, ciao Stefano,
a presto,
ciao a tutti,
ciao Andrea. Lasciamo il co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi, che è stato con noi, ha risposto alle vostre domande, ovviamente molti sono rimasti così non dico interdetti, ma vuol dire che non ci seguono in maniera assidua, perché ancora parliamo di calcio. Per carità, noi siamo qui per parlare di calcio e non solo calcio, quindi non stiamo parlando solo della data in cui presumibilmente si potrebbe tornare, ma stiamo facendo un po' un bella e ampia verifica di tutto il mondo calcistico, perché il calcio è un mondo a sé che ha le sue regole, le sue peculiarità, ma alla fine attorno a quel mondo ci sono anche possiamo dire milioni di posti di lavoro in una nazione,
esatto,
o nell'altra.
Esatto, non solo, ma poi mi pare che insomma in ogni puntata svolgiamo anche un servizio sociale, perché diamo informazioni. Abbiamo parlato prima del nuovo decreto, della nuova auto certificazione di cui bisogna munirsi per uscire, abbiamo parlato delle cifre purtroppo del coronavirus, cioè ci sforziamo di dare anche di fare informazione, che è un po' il nostro lavoro, e comunque di esserci anche in momenti come questi, in cui continuiamo dal lunedì al venerdì con Punto Bianco Rosso ad essere vicino alle persone. Chi gradisce è con noi, chi non è obbligatorio, ripeto, ma insomma crediamo che Radio Tua, almeno questo è l'attestato e la conferma che ci viene dai dati degli ascoltatori, continua a essere in un momento così difficile un punto di riferimento per gli ascoltatori.
Gianni Red, che saluto, dice: per me i danni di questo cataclisma mondiale riguarderà maggiormente il professionismo rispetto a quello dei dilettanti. Siete d'accordo?
Sono d'accordo con Gianni, perché i danni sullo sport professionistico saranno molto pesanti, molto più pesanti, perché in proporzione ovviamente si parla di cifre e di un volume di affari stratosferico rispetto a quello dei dilettanti. E chi ha tanto perde tanto, chi ha poco perde poco. Questo è un po' il discorso detto con in soldoni, ecco.
Ed è la realtà, ritornando al discorso di prima, appunto la realtà. Allora, dicevamo appunto del programma di informazione Oltretutto. Ricordo che se fate un salto sulla nostra pagina Facebook, che è quella radiotua, cioè il puntino, Ancona, ecco, Radiotua tutto attaccato, Ancona, trovate anche l'elenco di un centinaio di attività commerciali che hanno risposto un po' al nostro appello. Altre ci sono state inviate dal comune di Ancona, dove è possibile ordinare la spesa. Quindi questo per quello che riguarda l'elenco che abbiamo pubblicato, sono tutte attività commerciali di Ancona. Poi man mano che ci arriveranno anche quelli da fuori ve le gireremo. Comunque al momento sono tutte attività commerciali di Ancona, divisi per quartieri, quindi li trovate, sono veramente tante.
Una guida importante in questo momento.
Esatto, numeri di telefono dove poter come poterli contattare, quindi poter ordinare la spesa che vi arriva poi comodamente a casa. Lo stiamo dicendo, è uno spot che gira, lo facciamo noi, lo fanno gli amici di RMM, canale 606, siamo a vostra disposizione, e per adesso la lista l'abbiamo pubblicata sulla nostra pagina Facebook, ricordo radiotua.ancona, poi la metteremo anche nel sito. Giacomo ci scrive: per fortuna che si parla di calcio e ci distraiamo un po' da questa situazione. Grazie Giacomo.
Grazie.
E Lorenzo: dove giri in TV si parla di coronavirus, se alla sera con Radio Tua c'è un po' di svago, che problema ve fa? Grazie Lorenzo.
Grazie anche ai nostri ascoltatori che ci danno appunto conferma che comunque, ripeto, Radio Tua è un punto di riferimento.
Quindi noi cerchiamo di esservi vicino, malgrado tutte le difficoltà che anche noi abbiamo, cerchiamo di essere puntuali. Ieri sera abbiamo fatto una cosa, quindi se passate sulla nostra frequenza, attenzione, perché potreste trovare qualche scherzo. Ieri sera siamo andati in onda con una puntata speciale nel dopo cena dalle 10. In realtà siamo andati fino alle 11, fino alle 23, quindi dalle 22 alle 23 siamo andati in onda con il nostro mitico Peppe Bartolucci. Abbiamo rifatto un Io so donna e c'è Peppe, programma domenicale della mattina, l'abbiamo fatto ieri sera in diretta, così di punto in bianco, senza avvisare nessuno. E anche ieri sera però eravate in tanti e ci ha fatto veramente piacere. La trovate, tra le altre cose, anche sulla nostra pagina Facebook, ce n'è una parte del programma che è andato in onda ieri sera sui nostri canali. Quindi Ci proviamo a starvi vicino in tutte le maniere possibili, anche quando non ve l'aspettate.
Bene. Stefano, direi che è tutto.
Direi... sì, no, pensavo, ho letto qualcos'altro, invece no. È un post che mi ha girato Fabrizio, ma riguarda un'altra situazione. Ve la leggo, dice, è indirizzato al presidente Ceriscioli, dice: caro presidente, io capisco che l'emergenza sanitaria è molto importante in questo momento, ma come pretende di chiedere alle partite IVA, alle quali ha inviato questa mattina una PEC, di impegnarsi per una cifra ancora neanche quantificata per costruire l'ospedale al Pala Indoor? Sicuramente non siamo tutti sullo stesso livello, ma molte partite IVA, come nel mio caso, dice Fabrizio, in questo momento fanno molta fatica. E la condivido pienamente questo tuo pensiero, l'ho detto proprio in apertura. Gianluca, che ci manda un grande Radio Tua, grazie Gianluca della tua testimonianza, del tuo affetto. Nando, con te allora ci ritroveremo domani.
Domani, sì, esattamente alle 18 per Punto Bianco Rosso del venerdì.
Come di consueto, salutiamo Cristian Camilletti, che questa sera non è stato con noi, perché...
Un saluto a Cristian, saluto a tutti i nostri ascoltatori, esatto. E a risentirci a domani sera.
Perfetto, ciao Nando.
Ciao, ciao Stefano.
Dicevo appunto Cristian, che non è stato con noi, ma se da una parte ci sono le aziende che sono ferme, ci sono quelle nel settore alimentare che stanno facendo iper mega straordinari per poter far partire la merce che poi deve arrivare nei punti vendita delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria, della Romagna, e quindi ecco che il nostro Cristian, per il suo lavoro principale, è stato bloccato anche lui in azienda a fare gli straordinari. Salutone al nostro Cristian. Noi torneremo domani a tenervi compagnia, come abbiamo fatto oggi. Vi invito a non mancare, stare con noi. 334 35 20 488 è il numero che è a vostra completa disposizione anche quando siamo fuori onda, perché poi dopo vediamo i vostri messaggi. Saluto coloro che hanno seguito questa puntata sul canale 606 del digitale terrestre di RMM. Vi ricordo la replica alle 1:30 sulla nostra pagina, sulla nostra frequenza FM, alle 2:30 invece nella TV sul canale 606, poi domani alle ore 13 come di consueto la replica in FM, e a seguire il collegamento con la trasmissione Radio Maracanã. Quindi si parla di sport anche dalle 15 grosso modo, 14:45 fino alle ore 17. Vi diamo una panoramica a livello nazionale e internazionale con gli amici del programma Radio Maracanã TMV Radio, la produzione. Da Stefano Ferra, grazie per l'ascolto. Ci troviamo qui domani.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.